Amiche e amici fluidificanti, benvenuti a una nuova puntata di Effetti Collaterali, programma di Visione TV che da 12 mesi esatti vi trastulla e vi stimola le zone erogene lungo la perigliosa rotta dell'ammutinamento. Rotto ogni navigazione, adulazione, direi penetrazione, è Andrea Cazzo Matto Tosato. Ben trovato Andrea e buon compleanno anche a te.
Oh, Augusto, guarda, un anno di copula è volata via così. Un anno volato, quando c'è l'amore.
Sì, quando ci si diverte il tempo vola davvero. Sì, mi ero detto che sei un po' costipato, sei come un soldato di Ventura, paralizzato dal freddo in pieno surriscaldamento globale.
Ma sì, raffreddore, tosse, a questo punto penso di essere il paziente zero del virus X.
Sì, può essere. Da Codogno, tu adesso dov'è che sei? Di Stanza?
In provincia di Cesena.
Ecco, sì.
Rimaniamo vaghi, perché poi sai, non vorrei che le fans mi assediassero, almeno fino a quando sono guarito,
È un buon deterrente, però anche la copula con il malanno X sarebbe qualcosa di promiscuo e anche direi piuttosto sugoso. Ma allora, come dicevamo, questo è il compleanno di Effetti Collaterali, infatti andiamo in onda esattamente da 12 mesi, ma a dire il vero, cari visionari, nell'ultimo anno Andrea ha fatto un po' il cazzo matto e mi ha lasciato solo per, direi, una manciata di puntate. Ricordiamo quei momenti, come li officiammo allora, regia. Che brividi.
Avevo uno stile molto molto
scapigliato. Quante lacrime da parte delle tue fan volavano.
Facevo la controfigura di campagne. Facevo la controfigura di Bianchi qua.
Sì, eri un po' un Giorgio Bianchi in salsa genovese. I can live
with or without you. Tra l'altro, notare dietro la copertina di Bollicine di Vasco, che lo sai che il Rolling Stone l'ha eletto disco più bello degli ultimi 50 anni?
Bollicine. Quello di Bollicine di Vasco?
Sì.
Beh, devo dire che è meritorio, anche se il buon Vasco, il Blasco, ci è un po' scaduto nel periodo di psicopandemia, perché non ha proprio esercitato il piglio alla Steve McQueen che noi ricordavamo.
No. Però ti racconto una chicca: in quella foto ero nello studio di Red Ronnie e la foto di Vasco in copertina di Bollicine è stata scattata dal mitico Red.
Ah, vedi? Interessante, hai un'aneddotica sempre piuttosto frizzante, direi, gasata. Ma malgrado tali intermittenze uterine che ci avevano lasciati soli ed elegiaci, questo programma è di Tosatto quanto mio ed è mio quanto vostro, cari visionari. Voi siete infatti gli sgargianti e infaticabili azionisti di un format senza eguali nel panorama turbomondialista. A tal proposito, dopo il pungolo dell'ultima puntata, dobbiamo registrare che le donazioni sono arrivate così generose da avermi permesso un abbonamento mensile al profilo OnlyFans di Elena Berlato come fan più attivo. Ciao Ele, sono Birillo77.
Li abbiamo investiti bene, quindi c'è, cioè, per far capire che noi i soldi italiani li investiamo in cose assolutamente primarie.
Pregne, cioè, naturalmente noi cerchiamo di tenere in movimento l'economia. Il nostro rapporto con i visionari all'ascolto, Andrea, è così vivo, alto e profondo da farci iniziare subito con le lettere. che quest'oggi direi scivolano fra le natiche dell'intimità più pudica. Ascoltiamo allora la sigla degli Amici Etero, Viviana. Ecco, a causa del colpo di freddo siamo rimasti paralizzati nella vecchia copertina.
Sì, sì, ma ne faremo un'estiva sul surf magari.
Sì. Anche per Viviana, in un certo senso, se ci pensi, noi siamo un po' gli Amici Etero. Ma a proposito di natiche, ci scrive Antonella da Lucca. Andrea e Augusto, siete i complottisti più sexy di tutto il sistema solare. Con voi andrei sulla Luna a piantare la bandierina di democrazia sovrana e popolare per vedere se garrisce. Adesso ci
anche per vedere,
Antonella.
Anche per vedere se sventola come quella che aveva piantato,
esatto,
Armstrong.
Esatto, esatto. Potrebbe essere un buon test, Antonella. Se le donazioni proseguiranno a questo ritmo, non è escluso che Visione TV e DSP possano in effetti sverniciare Bezos nella corsa allo spazio. Allora Andrea, prosegue Antonella. Vi scrivo perché ho visto una foto della vedova di Navalny ancora vestita a lutto. Vediamo allora la foto, Viviana.
Soffre, guarda come soffre.
Sì, effettivamente. Beh, è in nero comunque, indubbiamente.
Sì, sì, sì,
il lutto,
sì, sì.
È
umore basso.
Celebrato. Sì. Beh, sì, Antonella, sì, prosegue così. Secondo voi è vera o è un fake? In genere ci vogliono 18 mesi per elaborare un lutto, ma lei pare ancora chiusa in se stessa. Che cosa possiamo fare per consolarla? Cosa dice Andrea? È vero o un fake? Secondo me è un fake.
Ma dovrei rivedere un attimo la faccia. Mi fai rivedere un attimo la faccia, Viviana?
Sì. Ha lasciato a casa il culo come la Ferragni, tra l'altro.
Sì, 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 ha portato soltanto la schiena e una riga.
Sì. Indagheremo comunque, Antonella, indagheremo. Allora, io devo confessare alla nostra ascoltatrice che la sua lettera cade veramente a pisello, perché proprio qualche notte or sono ho sognato Marco Rizzo, vestito da cosacco, che montava Yulia Navalny a passo di Armata Rossa sulle note di Bella Ciao. Quindi potrebbe essere un sogno premonitore, sarà la storia a dircelo. Proseguiamo, Andrea, con Martina, che mi ha contattato su Instagram, come ti dicevo. Ah, a proposito, ricordo che il mio indirizzo è Augusto Bassis con la S finale, per mostrarmi uno scontrino di rara russofobia. Vediamolo insieme, Viviana. Ecco qua, tra le tante ordinazioni notiamo un Ukraina Mule. Ecco, la nostra deliziosa ascoltatrice... Sì, che non esiste. Era in un locale di Genova, nella tua Genova, Andrea, con degli amici, e dopo aver consumato dei Moscow Mule si è vista addebitare appunto degli Ukraina Mule, un po' come quando al banco formaggi dell'Esselunga mi volevano vendere l'insalata ucraina. Ecco, quando Martina ha chiesto spiegazioni all'oste, le è stato risposto che avevano cambiato dicitura dopo lo scoppio della guerra.
Che tristezza, guarda, che triste. Mi vergogno di essere genovese. Per fortuna che quando succedono queste cose io penso a Fabrizio De André, penso a Paolo Villaggio e mi rincuoro un attimo.
Sì, qualche benemerenza, anche a Cristoforo Colombo. Sì, qualche benemerenza, sì, l'avete lasciata, diciamo. Sì,
sì, sì. Anche se Cristoforo
anche
Colombo...
Anche la camicia era... jeans. Sì.
Anche il jeans l'abbiamo invitato, anche le banche. Okay. Comunque Cristoforo Colombo era uno schiavista assassino maledetto, dicono. Proprio, sì, una merdaccia, sì, come direbbe Paolo Villaggio.
Ma infatti io infatti appena vedo una statua di Colombo la tiro giù a sassate.
Che poi tra l'altro dicono ha scoperto, allora, l'America. Cazzo, c'erano già gli indiani. Cioè è come se tu arrivassi, non so, a Busto Arsizio.
L'avevano già scoperta gli indiani.
Come dici, io ho scoperto Busto Arsizio, prima ci sono già loro.
Sì, è una giusta osservazione. Ti sento in forma, malgrado un po' di raffreddura, diciamo. Vabbè, comunque personalmente io condivido l'approccio, chiamami alla De André, uno che viaggia in direzione ostinata e contraria, ma io condivido l'approccio del locale genovese. Nella mia biblioteca, qui alle spalle, oltre a questa Treccani comprata da mia nonna ai tempi di Giorgio Mastrota e mai aperta, ho Anna Karenina, da me ridenominata Anna Ucraina. Poi Guerra e Pace è stato rititolato in C'è un invasore e c'è un invaso. Mentre dopo la battaglia di Avdivka, il mio cane più piccolo, Gogol, è stato ribattezzato Milla in onore di Milla Jovovich. Lui è naturalmente confuso, disforico, ma un cambio di genere, io credo, gli farà solo bene. Passiamo ora a una lettera, Andrea, dal tema, direi lepido, ma dal tono piuttosto compreso e preoccupato. Ci scrive Arianna da Milano, ora ci facciamo un po' più seri, cari visionari. Sentiamo, bravissimi sentiamo. Giornalisti di effetti collaterali, mi sembrate due ragazzi davvero capaci di capire gli uomini e volevo chiedervi una cosa. Ho scoperto che mio marito segue assiduamente i video di un paio di mie amiche, tra l'altro ottime amiche, che fanno balli molto erotici sui social. Una delle due si esibisce addirittura nelle pool dance. A me la cosa irrita un po', anche se non gli ho detto niente, mi irrita su più livelli. Il primo perché mio marito ha 39 anni e una figlia piccola, non si perde una storia delle mie amiche. Il secondo perché le mie amiche fanno evidentemente le esibizioniste proprio per catturare l'attenzione dei mariti delle altre. E il terzo perché i loro compagni o mariti sembrano totalmente disinteressati. Con le mie amiche non posso ovviamente toccare l'argomento perché si metterebbero subito sulla difensiva e si sentirebbero giudicate. Ma voi, da uomini, non so se siete sposati o fidanzati, non vi darebbe fastidio che le vostre compagne passassero il tempo a farsi vedere mentre si strusciano su comodini o su assi da stiro con i vostri amici che le guardano? Grazie per l'eventuale risposta. Lascio a te.
Ma io penso che se lei fosse veramente amica dovrebbe promuovere questi videolini dove le amiche fanno la pole dance.
Altrimenti solidarietà femminile, cioè.
Secondo me c'è proprio un problema, bisogna chiedersi, lei dovrebbe chiedersi se davvero si sente amica di queste ragazze, visto che le giudica negativamente e vorrebbe che nessuno guardasse le loro produzioni.
Sì. Scusate, ma mi è arrivato Amazon, credo che sì, è arrivato il palo per la pool dance, mi diceva la mia fidanzata.
Bene, bene.
Adesso verificheremo. Comunque Andrea,
io ad esempio dimmi. Faccio vedere sempre a tutti i video dove fai la pole dance, Augusto, perché ecco. Sono amico.
Vedi. Sì, perché tra di noi c'è trasparenza, Tosato, non ci sono segreti. Allora, qui c'è materiale per dei taccuini dal titolo Ambiguità femminili oppure Le amiche, in onore del capolavoro di Michelangelo Antonioni. Allora Andrea, immagina se tu, magari in un vena di cazzo matto, ti facessi video mentre danzi in mutande di crizia, impanandoti di unguenti afrodisiaci e strofinandoti su aspirapolveri Dyson, su gorilla di Trudy e su tubi catodici. Ecco, lasciamo decantare un attimo questa immagine. Ecco, e immagina se Olga non si perdesse una tua storia.
La capirei.
Io non avrei la timore di perché... parlare, ti dico la verità. Non avrei timore di parlartene.
Vedi? Ma perché siamo
infatti
amici.
Colgo l'occasione.
Siamo amici. Perché...
Ma infatti colgo certo. L'occasione per parlartene qui davanti a tutti. Ma la vuoi finire? Et finit fell look. No, in realtà Olga non guarda più gli spettacolini di Tosato, mi ha giurato che non li guarderà mai più. Sono due mesi che non ti guarda più e ha giurato che non lo farà.
E io che mi ci impegno, io che cerco di fare sempre meglio. E lei che non li guarda, dovevi, sì. Dovevi ma... avvisarmi.
Sì, adesso sei un po' demotivato, lo capisco. Vabbè, comunque sono domande che mi pongo anch'io. Allora, il mondo dei social è tutto uno sfrigolare di rizzacazzi. Adesso, a parte gli scherzi, rispondiamo seriamente. Io mi chiedo, come la nostra telespettatrice, se queste ragazze non hanno a loro volta dei fidanzati, dei mariti, dei padri. Ma questi qua cosa fanno? Si masturbano guardando le figlie o le mogli mentre lo fanno venire duro a migliaia di persone? Non saprei. Anche quello è un hobby, per carità, però...
Eh sì, ma ormai, ma vedi, ma ad esempio, ma ci sono delle perversioni che non ho mai compreso, no? Ad esempio, OnlyFans, che costa un sacco di soldi, credo, per abbonarsi, fare, bregare, per poi alla fine essere comunque sempre solo in casa con te stesso. Cioè, io da genovese non riesco a comprendere bene queste cose, cioè... Uno si compra un giornalino corna vissute con un euro ed ha già risolto il problema.
Ti vedo esperto però dei fumetti di una volta. Io ricordo La Peccatrice.
Il Tromba.
Sì, sì, sì. E anche Raimba mi piaceva molto perché era piuttosto avventuroso. Sì, sì, li ricordo. Comunque, concludiamo queste lettere con Sandro da Pescara. Carissimi cazzi matti, mentre ascoltavo con la mia ragazza quelle mental coach che si vedono su internet, ho sentito sostenere con molta serenità che tutte le donne vogliono il 10% degli uomini. Cioè, in pratica sono tutte in lotta per quel 10%, mentre gli altri sono sempre dei ripieghi. Al contrario, gli uomini sono molto più tolleranti e possono sentirsi attratti o felici con circa una donna su due. Ma allora tutta la mitologia sulle donne costrette a compiacere gli uomini che vogliono solo quelle con le belle tette e il bel culo è allora un'enorme mistificazione, ci chiede Sandro. Che dici tu, Andrea? È interessante
Sì, è interessante, ma... me lo aspettavo questo, me lo aspettavo questa cosa, perché comunque c'è proprio una differenza, secondo me, che se ne dica, e nonostante il fatto che adesso le donne vogliano fare l'uomo e magari l'uomo cerchi di fare viceversa, però c'è una differenza sostanziale a livello naturale di sessualità. Poi che le sovrastrutture culturali abbiano avvicinato queste differenze è un altro discorso, no? Però la sessualità del maschio a livello naturale è più quantitativa e la sessualità della femmina più qualitativa. Se tu guardi, ad esempio, non so, la donna va in montagna e targettizza il maestro di sci, poi va al villaggio vacanze e targettizza
sì, l'animatore.
Il capo, no? Va fa l'infermiera il medico, fa la hostess il pilota, cioè la donna tende a sentirsi attratta dal maschio che svetta rispetto alla massa, no? Cioè quella che lei identifica come il maschio alfa, tra virgolette. Mentre il maschio no, se va in discoteca c'è una che agita il culo e tutto sommato...
insomma, siamo più inclusivi,
ma questo è quello che io cercavo di far capire anche... quando mi arriva una donna, magari non so, che il marito è andato con un'altra, no? E lei mi fa vedere la foto, magari di questa che è un cesso, e mi dice: guarda, cosa c'ha lei più di me? No? Ma non c'ha niente più di te, ma lui non gli venivi proprio neanche in mente quando è andato con lei. Cioè, non è che ha fatto la comparazione e ha detto è meglio o peggio di. È semplicemente un'altra, è semplicemente nuova. Cioè, mentre il maschio
è quello che...
È no, così. È attratto dal nuovo,
cercato
invece,
di far capire.
Sì, invece la femmina è attratta dal migliore. Per quello che quando subisce un tradimento per la donna e anche per l'uomo, no? Però la cosa più drammatica è il pensare che le sia stata preferita qualcun'altra. Ma non è così in realtà. Se entrassero nella testa dei maschi capirebbero che non è proprio così.
Ma guarda, ho sempre cercato di convincere le mie ex fidanzate che non aveva nulla a che fare con la loro qualità o le loro virtù, l'interesse per altre, che la novità
non ci credono.
Vince sempre, ma loro non riescono proprio a concepirla questa cosa, ma infatti ma perché... non riescono a comprendere come ad esempio Hugh Grant potesse andare a prostitute su Hollywood Boulevard, no? Dicevano, ma come? Lui che è fidanzato o compagno di delle donne più belle del mondo, va con le prostitute di Hollywood Boulevard, esatto, perché non comprendono però la natura maschile.
Una ragazza mi ha detto una cosa che mi ha toccato e mi ha aiutato all'epoca a maturare, no? Mi ha detto, però, nonostante, anche ammettendo che la vostra sessualità sia diversa dalla nostra, per cui magari per voi una cosa che fate non ha significato, mentre per noi magari potrebbe averne uno gigante, no? Nonostante per voi non abbia significato, tu devi considerare il fatto che ce l'ha per me e quindi non lo devi fare. Lì ti ha messo in un angolo, non puoi dire niente.
Sì, te l'ha messo sotto la coda, devo dire.
Sotto la coda, castrato sì, brutalmente.
Sì. Comunque, per tornare al nostro amico Sandro, contrariamente al detto comune, io credo che l'uomo abbia sempre vissuto per compiacere la donna. Ogni sua azione, ogni sua posa è indirizzata precipuamente a far colpo sulla passera. Finanche il patriarca di una volta, diciamo l'Alfeo Sassaroli di Amici Miei, che abbiamo celebrato nelle scorse puntate, che batteva i pugni sul tavolo e congedava la moglie a suon di urla, lo faceva perché quella era, allora, l'idea di uomo che la donna desiderava e rispettava. Un tempo le donne volevano essere blandite, ossequiate, quindi sposate e magari anche mantenute. Oggi invece vogliono che gli uomini diventino ricchioni, culande con cui andare a lamentarsi che non ci sono più uomini come una volta. Ecco, questo è il vero progresso, Tosato.
Sì, ma infatti il problema è questo, no? Che poi adesso viene svirilizzato brutalmente il maschio e si spinge il maschio a perdere tutte le caratteristiche che in realtà piacciono alla femmina, e nel frattempo facciamo entrare da fuori orde di immigrati che non hanno fatto i corsi di educazione affettiva di Gino Cecchettin e che mantengono
sì. non sono stati alle presentazioni di Concita De Gregorio,
ecco. No.
Comunque anche tu, Sandro, che minchia stai ad ascoltare le mental coach femmine con la tua ragazza? Trascina la passera alle tue altezze, un po' come nella gabbianella e l'uccello che le insegnò a volare. A proposito di aquile ed altezze, il nostro puro sangue, Cavallo Zan, ci ha fatto sapere che nei parchi eolici di una società americana negli anni scorsi sarebbero morte oltre 150 aquile in seguito alla collisione con le turbine delle pale. Ecco, io direi che questa è una macabra immagine dei tempi. Nel mondo green, tutte le creature che provano a volare alto vengono decapitate.
Sì. Ormai dobbiamo tenere profili bassi, ma c'era un proverbio giapponese che diceva non essere il chiodo che svetta perché verrai colpito per primo.
Quindi, esatto, sei sempre in punta di aforisma. In questo caso anche zen. Passiamo al tema di copertina, non vorrei trascinarti verso il basso, cioè Roberto Speranza. Il Tribunale dei Ministri di Roma ha infatti archiviato l'ultimo procedimento a carico dell'ex ministro della Salute dopo le denunce relative alla campagna di vaccinazione per il Covid. Il Tribunale ha riconosciuto che l'azione di Speranza fu, aperte le virgolette, per l'esclusivo fine di tutelare la salute collettiva. Ecco, se i suoi affiliati lo hanno assolto, vediamo dai cittadini come viene accolto. Viviana.
Vediamo.
Assassino!
Assassino!
Assassino! Ostia!
Assassino! Assassino! Assassino!
Lo amano, lo si ama, lo si ama.
Beh, certo. L'ha fatto per la salute collettiva.
Certo, gli sono riconoscenti, giustamente.
L'avete pure protetto, bravi.
Questi poveri celerini costretti a prendersi
luridosati
e gli ortaggi sulla faccia per difendere Speranza.
Bravi.
bravi, siete proprio bravi. Ma stasera i figli come li guardate in faccia?
Come è anche vero che se i celerini si girassero dall'altro lato e rivolgessero i manganelli verso Speranza, forse in Italia qualcosa cambierebbe
certamente.
Noi non volevamo fare niente noi.
Però attenzione, perché volevamo Speranza comunque è uno che si chiama così perché dà speranza ai bambini, perché va nelle scuole, va nelle scuole, lo vedono e dicono: vabbè, se questo è diventato ministro, io posso diventare qualunque cosa.
È una giusta osservazione. Quando guardi Speranza, la speranza ti entra nel cuore. Allora, uno dei più grotteschi gallinacci della reclama filistea, il già noto in questi schermi Fabrizio Roncone, detto Zucca Spennata, ha cacato un articolo in difesa proprio di Speranza, che fa venir voglia di quella giustizia muta e sbrigativa dei castelli normanni di Barbey d'Aurevilly. Ecco, vediamo un attimino l'articolo di Zucca Spennata, Viviana. Speranza, il Covid e la scarsa memoria di chi oggi lo attacca. La commissione parlamentare, gli interventi sprezzanti, ma lui era uno di noi. Uno di voi, Roncone, non allargarti. Ecco, poi Zucca Spennata prosegue così nel testo. In un paese con un briciolo di tenuta etica e morale, in un'Italia migliore, a uno come Roberto Speranza, che fu ministro della salute al terrificante tempio del Covid, si porterebbe rispetto profondo, se non addirittura profonda riconoscenza. Ecco, leggiamo allora quanto rispetto, se non profonda riconoscenza, ispira uno come Roberto Speranza, che agì per l'esclusivo fine di tutelare la salute collettiva. Viviana. Speranza, sapevo che il 20% degli effetti avversi era gravissimo. Ma lui agì per la salute collettiva.
Ma Burioni ci aveva detto che c'era soltanto forse una reazione avversa in Nuova Zelanda. Adesso invece vedi che erano consapevoli che il 20% era gravissimo, però mentre lui era consapevole che il 20% degli effetti collaterali era gravissimo, faceva uscire dal ministero gli spot ministeriali, te li ricordi, che dicevano: il vaccino è testato, è sicuro, andate, non a rischi, vaccinatevi, non ci incischiate, torniamo ad abbracciarci. Gli spot con l'Ambra Angiolini, che oggi ha fatto un video dicendo che deve rinviare le date perché non sta tanto bene.
Cosa deve fare un uomo delle istituzioni di più per essere messo al muro? Davvero, cosa deve fare, cosa dovrebbe fare di più? Per il Tribunale dei Ministri, direi, Andrea, vale la citazione del nostro amato Publio Cornelio. Orribile quel tempo in cui tocca sguainare la spada per affermare che l'erba è verde e la neve bianca. E questo tempo è così orribile che non vi sono più neppure spade da sguainare. Ci è dato vivere in un claustrum che genera fobia fra ragnatele di politici, medici e anche magistrati, come vediamo, dove un enorme ragno...
Alla fine è quello, perché la magistratura è la responsabile vera di questa impunità vergognosa.
Certo. Infatti questo ragno, questo enorme ragno fra massone e mignatta tesse pazientemente un inestricabile groviglio dove il cittadino comune finisce come un piccolo insetto proprio a causa dei gangli dei tribunali.
Mi dicevano che c'era un aforisma che adesso non ricordo più di chi fosse, che diceva che la giustizia... Solone, credo che fosse, il filosofo Solone, diceva che la giustizia è come una rete di un ragno che cattura soltanto gli insetti piccoli, ma che gli insetti, quelli più grossi, li lascia sempre comunque passare.
Ma vediamo come un grafico, che appunto come una ragnatela cercava di catturare gli uomini liberi. Viviana.
Io credo che L'ultimo decreto faccia fare un passo avanti molto importante al nostro Paese. E la ragione è molto semplice. Noi abbiamo ormai...
Guarda Draghi al centro della scena.
...assolutamente rilevante di persone vaccinate in Italia. Stamattina alle 6 eravamo all'89,41% di persone sopra i 12 anni che hanno avuto una prima dose. Quindi restano non vaccinati.
Ma lui non bastava.
In Italia poco più del 10% delle persone che hanno più di 12 anni. Eppure questo 10%, quindi questa piccola minoranza, occupa 2/3 dei posti letto in terapia intensiva e il 50%
dei posti
letto
in terapia intensiva. Ma vai a cagare, vai.
Per questo
ci vorrebbe la pernacchia.
Bugie.
Vaccinati per ridurre la pressione sui nostri ospedali. Io vorrei...
Bugie, erano 53%, ricordi?
...istituto superiore di sanità.
Sì. Ma infatti credo che la ragazza sulla destra con il linguaggio dei segni...
volte le immagini sono particolarmente utili e significative. Questo grafico è costruito su 100.000 abitanti e ci dice che tra i non vaccinati, l'omino rosso, quello ampiamente più grande in questo grafico...
Come fai a non fidarti di un grafico con l'omino rosso?
...su 100.000 abitanti che vanno in terapia intensiva, sono i non vaccinati. Quando si va ai vaccinati con due dosi da più di 4 mesi, questo dato passa da 23 a 1,5, quindi crolla clamorosamente e scende ancora di più a 1 quando la vaccinazione avviene in ciclo primario entro i 4 mesi e col booster si va addirittura a 0,9.
Questo sì, perché gli altri sono morti.
Spiega, credo, meglio di tantissime altre parole il senso.
Ma ti rendi conto? Ti rendi conto che sto tizio teneva in mano l'Italia?
Sui ospedali. Se vogliamo salvare vite umane.
E dava consigli facendo, in materia sanitaria, no? Lui che sembra la pubblicità dell'AIDS terminale.
La strada prioritaria è ridurre l'area dei non vaccinati.
Ho anche letto che durante l'inchiesta Speranza si è sentito, pare, molto solo. Non si preoccupi, l'ex ministro, milioni di italiani hanno una gran voglia di andare a trovarlo.
Sì, sono convinto che saranno tutti lì, pronti proprio a dimostrargli tutta la loro riconoscenza. Sì. Per quello
la loro
che ha
vicinanza.
Fatto interesse. Esatto.
Della salute collettiva. Per chi volesse passare Speranza a fil di spada, dovrà passare sull'mRNA di Supervax. Regia.
Forza, subito. Sì, che ha spinto e sostenuto contatto di Open Day. Open a tutti.
Minchia, c'erano gli Open Day, giusto?
Sicuri ed efficaci, tanto da provocare effetti avversi, a volte gravi, talvolta letali, solo a una persona su 5. Poi mio, significa che i benefici superavano i rischi. E comunque sia,
indubbiamente.
Bene ricordarlo, lo ha fatto in maniera meno grave di noi inoculati straordinari. Intanto risulta difficile comprendere questa campagna d'odio da parte dei Novax di cui Speranza bersaglio. Gentaglia su sedie a rotelle o con stampelle. Sedicenti malati da reazioni avverse che si appostano per aggredirlo durante la presentazione del suo preziosissimo libro. Ma non capite? Costoro sono Novax in preda al long covid! E allora, giustizia e siringhe subito per guarirli e per guarire la piaga del negazionismo straordinario!
Sempre molto lucido.
Molto lucido. In effetti il Novax con reazioni avverse sulla sedia a rotelle che insegue Speranza è un'immagine che ha del tragico, ma anche del comico, indubbiamente. Ma passando dalla cappa e spada al western, se fosse uno spaghetti movie, Supervax sarebbe sicuramente, continuavano a chiamarlo Supervax, la siringa sinistra di Speranza. Ora, poiché in Italia si blatera di fascismo e nazismo dove fascismo e nazismo non ci sono, mentre si chinano le corna dove fascismo e nazismo sono, mutatis mutandis, ben visibili, portiamo la testimonianza di un cornuto a caso, tale Christian Raimo o Raimo. Questo sottoprodotto di precettore antifa di quei finti antagonisti fatti con gli scarti, incita a menare i neonazisti, ovviamente solo in riferimento al caso Salis. Viviana.
Allora, qui c'è un antifascista, una collega, perché insegna, che a un certo punto è andata in Europa, cioè a casa nostra, perché ci sono delle elezioni europee, quella è casa nostra, e a picchiare dei neonazisti. Allora, cosa bisogna fare con i neonazisti? Per me bisogna picchiarli.
Beh, no, adesso, fatto... adesso dai.
No, io penso che...
Aspetti un attimo, perché se no... Non li ha picchiati, eh?
Leonino, vai.
No, li ha picchiati. Era un manganello sfollagente vibrante, lo usava per sé.
Come dire? Non a picchiare i fascisti.
Nel senso, a picchiare i neonazisti penso che sia...
Ma no, ma come a picchiare...
Non si picchia nessuno, ragazzi.
Allora, malgrado il tizio sia scrofoloso, ci piace stare dalla sua parte. Infatti io lo vedrei bene in Ucraina a menare gli Azov o ai militanti di Pravi Sektor, ma senza andare oltre le sue vizze e possibilità, potrebbe menare Parenzo, che ha celebrato il funerale di quel neonazista di Navalny. Restando in Italia, poiché le uniche manifestazioni neonaziste che abbiamo visto in giro sono state quelle dei green passari contro i Novax, green passari tipo lo stesso Raimo, sarebbe piacevolmente conseguente che i Novax della scuola di questo tizio gli dessero due pizze dietro le orecchie, anche solo per inverarne le posizioni. Che dici, Andrea?
Beh, ma è proprio un tipico esempio di fascismo di sinistra, che è sempre dietro l'angolo, eh? Cioè, il fascista di sinistra è proprio meraviglioso.
Sì, sì. Ma infatti questi qua avrebbero menato anche i Novax in sedia a rotelle nel periodo pandemico.
Sì, sì, sì. Tutti coloro che non condividono il pensiero, in questo caso adesso piddino o comunque sinistroide, cioè c'è questa violenza faziosa che alla fine io non l'ho mai vista differente da quella fascista, cioè mi sembrano la stessa cosa in realtà.
Poi vorrei vederlo sto tizio con davanti un neonazista vero, come si comporterebbe. Sì. E dove i neonazisti non sono arrivati con le armi biologiche, vogliono arrivare con quelle da fuoco. A proposito, se la sigla della scorsa puntata è stata scaricata da centinaia di amici, un paio di candidi o di zucche vuote, se preferite, ci hanno chiesto che cosa c'entrasse la NATO con gli USA, responsabili diretti di molte guerre da noi mostrate. Farei rispondere, caro Andrea, all'ex ambasciatore, collega giornalista e cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Sergio Romano. Regia.
È un'alleanza politica militare in cui esiste un esercito permanente integrato, esiste un comando militare che lavora 24 ore su 24 ore con un comandante supremo che è in realtà un capo di Stato Maggiore, sempre americano, e questo capo di Stato Maggiore fa esattamente quello che fanno tutti i capi di Stato Maggiore, cioè preparano la prossima guerra. E allora bisogna che ci sia il nemico, e il nemico c'è. Allora si mette nei panni di un paese che vede avanzare verso le proprie frontiere un'alleanza politica militare il cui scopo è quello di preparare la guerra. Perché dovremmo continuare a dire che la NATO è un'organizzazione pacifica? No, mi sembra che si possa dire. E mi sembra che sia anche ipocrita cercare di farlo credere.
Ma pensa.
E io capisco le reazioni della Russia. Perché probabilmente se lo fossi avrei esattamente le stesse reazioni.
Mi sembra un'analisi perfetta, cioè cosa si può dire? Ha detto la verità com'è.
Inattaccabile. Mentre Romano ci deliziava con un po' di saviezza, dalle fetide paludi della falsificazione atlantista ci dicono invece di prepararci ad andare in guerra, come leggiamo sul Messaggero. Viviana. Ecco la finestra di Overton che si apre. Se Putin attaccherà la NATO, chi andrebbe in guerra in Italia? Chiapperini, molte criticità, ma non ci sarà leva obbligatoria. E grazie al cazzo, aggiungerei.
Tra l'altro, guarda, è anche preoccupante il fatto che lui non ha detto ma non ci sarebbe leva obbligatoria. Lui ha detto ma non ci sarà leva obbligatoria. Cominciano già ad usare,
sì,
no?
Sì, certo. Sì, è una finestra di Overton, certo.
Sì.
Ma ho letto che nei licei italiani cominciano a fare le gite scolastiche nelle basi NATO.
Bello, istruttivo.
Sì. È un modo per, diciamo, forgiare la tempra marziale dei nostri ragazzi tra, diciamo, una
linea
di unghie.
Mi ricorda i tempi dello zio, ma si vede che tutti i corsi e ricorsi storici. Già avevamo avuto un assaggio quando applaudivano nelle scuole, te lo ricordi, Renzi? C'era stato un attimo in cui ritornato in auge il periodo fascista, ma adesso...
Sì, una eco, diciamo, di tempi andati, gloriosi direi. Ma il presidente della Federazione Russa ha veramente intenzione di attaccare la NATO? Ascoltiamo le sue parole in merito, rilasciate nella nota intervista a Carlson. Viviana.
I was worried about this becoming a global war or a nuclear conflict.
At least that's what they're talking about. And they're trying to intimidate their own population with an imaginary Russian threat. This is an obvious fact. And thinking people, not Philistines, but thinking people, analysts, those who are engaged in real politics, just smart people, understand perfectly well that this is a fake. They're trying to fuel the Russian threat.
Bello.
Lui parla alle persone intelligenti che nel nostro paese sono una minoranza, che identificherai con quel 10% di prima di speranza. Cosa dici, Andrea? Se dovessimo dare le proporzioni.
Sì.
Quel 10% di teste pensanti. Putin resta l'unico gigante in un mondo di nani da circo. Peraltro, dopo il successo planetario di quell'intervista a Carlson, arrivò la morte di Navalny e appena dopo il trionfo elettorale si è verificato un attentato terroristico a Mosca. Quando i pianeti si allineano, Tosatto?
Sì, sono tutte congiunture astrali assolutamente casuali, che provano sempre nella direzione che qualcuno desidera, ma perché c'è qualcuno che, te l'ho detto, ha un diritto di prelazione sulle... congiunzioni, quando desidera, certo, l'universo cospira.
È così. Hanno poteri, diciamo, che raggiungono dimensioni cosmiche. Sì, assolutamente. Sì. Ma che vuoi, viviamo nell'evo della contraffazione. Ormai io, non so tu, ma io sospetto di tutto, della mia eterosessualità già da tempo, dei viaggi lunari, della carne rossa che fa male, di sto buco dell'azoto, financo dell'eclissi totale, sospetto. A proposito, l'hai vista, Andrea, l'eclissi?
Non l'ho vista, dice che l'ha vista soltanto qualcuno in Nord America, però che è stato uno show, è stato uno show, sì. Proprio hanno detto, quindi...
È stato uno show, io ho visto le immagini, sì, ma non mi hanno molto impressionato.
No?
No, non mi hanno molto impressionato. Come fenomeno naturale ho trovato ben più rimarchevole questo che ti sottopongo, Viviana. È stato il marzo più piovoso da 50 anni a questa parte, ma i dati sono...
Bellissimo.
E la siccità piovosa, sono allarmanti. Quando piove è così, la siccità si fa di più allarmante.
Cioè, ci fosse un cambiamento climatico, no? A parte che non sarebbe brusco come comunque succede, perché abbiamo visto degli sbalzi di temperatura anche notevoli da un anno all'altro e insomma non funziona così, ci sarebbero dei micro cambiamenti nel corso dei decenni e delle centinaia di anni, ma se c'è una siccità progressiva, no? Si dovrebbe andare sempre di più verso un tempo asciutto. Non può esistere che improvvisamente ti arriva il marzo più piovoso degli ultimi 50 anni, perché allora abbiamo un problema, secondo me.
Eh sì. È il principio di non contraddizione che, diciamo, in logica è un pochettino l'architrave, ma loro lo, come dire, lo sorpassano, lo trascurano con una certa nonchalance. Bene, Bell'Andrea, anche la puntata del nostro romantico primo anniversario sta per concludersi. Quest'oggi non ci sarà una sigla perché abbiamo confezionato un bel pacco regalo per i nostri visionari, e non parlo del richiestissimo quanto ingombrante pacco di Tosatto. Siamo infatti andati a montare alcune delle firme musicali più apprezzate per ripercorrere il nostro peregrinare un po' blasé sotto il tendone del circo transumanista. Un cadeau che verrà presto pubblicato separatamente, adesso ci accorderemo con Viviana e Antonio, quindi siate vigili e ricettivi come minchie dritte. Allora, buon compleanno effetti collaterali, e vi lasciamo con un'altra eclisse, quella di Michelangelo Antonioni, che esplora i collassi gravitazionali dell'anima e dell'amore. Ci vediamo presto, domani, direbbe Alain Delon. Ci vediamo presto, Andrea. Ciao, buon compleanno.
Ciao, buon compleanno. Un bacione a tutti, ciao.
Ciao, grazie.
Ci vediamo domani. Ci vediamo domani e dopodomani.
È il giorno dopo e l'altro ancora.
E quello dopo.
È stasera.
Alle 8. Solito posto.